Buon venerdì, il 12 agosto, Non Stop News dalla Sardegna, Massimo Lonigro, Enrico Galletti da Milano, Barbara Sala, collegato come sempre a quest'ora Davide Giacalone, pronto per la rassegna stampa, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide, allora entriamo in edicola, la prima pagina del Messaggero titola così: Calenda, io e Renzi contro il caos, l'intervista al leader di Azione, seggi a metà, il mio nome nel simbolo, Matteo, riferito a Renzi ovviamente, generoso, dice Calenda. E poi Meloni, chi mi attacca fa male all'Italia, Letta rilancia l'ulivo nel logo del Partito Democratico, al Movimento 5 Stelle lite Raggi Conte. Poi bollette, si parla di temi economici, congelati gli aumenti, il blocco alle tariffe retroattivo, luce e gas, sospese le modifiche unilaterali, e si parla di ingorgo fiscale. A te Davide.
Simpatico il titolo di testa del Foglio oggi, che dice: altro che Letta e Calenda, la vera questione è tra Ilari e Noemi. Chi non riuscisse a capire fino in fondo il significato di questo richiamo ha dei problemi con la cronaca, diciamo così, quindi si può aggiornarsi. E infatti, diciamo così, nei programmi si parla molto di fisco. Però dimenticano quasi tutto, un merito va al Messaggero che richiama l'attenzione su una questione, e cioè a agosto le scadenze fiscali sono 200, ovviamente non tutte in capo allo stesso contribuente, però che dire, il problema nostro non è solamente di immaginare sistemi fiscali, giustizia, redistribuzione, è che è demoniaco. Il nostro sistema fiscale comporta una serie infinita di adempimenti. Noi siamo il paese, non siamo il paese con la più alta pressione fiscale, attenzione, la più alta pressione fiscale si misura sul prodotto interno lordo, e noi non siamo tra quelli che l'hanno più alta. Il problema è che poi non è che le tasse non le paga il signor prodotto interno lordo, le pagano la Sora Cesira e il Sor Augusto. Sora Cesira e il Sor Augusto, che pagano tutte le tasse, hanno su di sé una pressione fiscale di gran lunga più alta di qualsiasi altro posto. Perché? Perché abbiamo una quota significativa, oltre che inquietante, di evasione fiscale. Quindi il tormento fiscale è per chi le paga e chi non le paga. Tant'è vero che anche sulla rottamazione delle cartelle, cioè che poi sono dei condoni di fatto, ti dicono: vabbè, non hai pagato, però adesso ti tolgo gli interessi, però allora comincia a pagare. Ma si paga sì e no la prima rata, poi dopo tanto aspetti l'altro, perché chi ha preso l'abitudine a non pagare continua a non pagare. Allora il nostro sistema fiscale è, diciamo così, è infernale anche negli adempimenti, e ha dei costi per gli adempimenti. Per esempio, doversi rivolgere a dei professionisti per riuscire a essere in regola. L'Italia è un paese in cui è complicato essere onesti. Essere disonesti è facilissimo. Essere onesti, cioè essere totalmente in regola, comporta delle complicazioni. Questi professionisti, diciamo, che ti assistono dal punto di vista fiscale, a cominciare dai commercialisti, ma non solo loro, a loro volta hanno un problema, perché gli cambiano continuamente la legislazione. Ogni volta bisogna sempre stare all'ultima novità, stare attenti a non assumersi la responsabilità nei confronti del cliente, e dall'altra parte diventare dei riscossori per lo Stato, che però vengono pagati da quello che deve pagare le tasse, cioè dal cliente. È veramente una situazione difficile, però su questo nessuno, scorrete i programmi, divertitevi, nessuno ha niente da dire. Perché? Perché è complicato, intanto perché non lo capiscono, secondo perché è complicato, e terzo perché non fa notizia. Però fino a quando noi continueremo a inseguire le notizie, diciamo così, sulla base del clamore e non dell'utilità, poi non lamentarti sul risultato.
Andiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera, Davide. Tasse, sicurezza, Europa e PNRR, piano in 15 punti, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia stilano questo documento, sono 15 punti, come detto, che appunto dovrebbero fare da programma. Il giornale titola: NATO, fisco e sicurezza, il piano del centrodestra, accordo pieno su tutto questo, mentre l'apertura della Stampa è dedicata proprio a questo tema, le promesse dei patrioti, così vengono definiti, il programma di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia: sgravi, flat tax, incentivi, e poi si ripropone come fosse peperone il ponte sullo stretto, ma senza dire come si paga.
Sì. La differenza col peperone è che il peperone, diciamo, sì, torna su, lo stretto, cioè il ponte sullo stretto invece rimane immaginifico. Noi quando riusciremo a che fra l'altro è l'unico ponte realizzato senza nessuna campata, nel senso che non c'è, ed è costato già quasi quanto un ponte. Ma allora, sono 15 punti non si possono esaminare tutti insieme, e quindi ci sono cose interessanti. Ciascuno che ci ascolta può andare a leggerli tutti, il programma è pubblicato. L'elettore informato è comunque un elettore migliore, che voti a favore o che non voti, vota quello che gli pare, naturalmente. Io mi concentro su un punto. Hai letto prima il titolo della stampa, cioè nel proposito del centrodestra c'è flat tax. No, non c'è la flat tax, perché non si può accettare di essere presi in giro oltre un certo limite. La flat tax non c'è, flat tax è aliquota unica. Negli scorsi giorni Salvini ha detto al 15%, non si è capito se per le partite IVA, per i dipendenti, insomma ha detto un po' di cose, comunque si capiva 15%. Invece Berlusconi diceva 23% per tutti, questo almeno si capiva, sia il numero che per tutti. Nel programma del centrodestra c'è faremo la flat tax per le partite IVA sotto i 100.000 e per gli incrementi di reddito da un anno all'altro. Ma questa non è la flat tax, né l'una né l'altra, perché non è piatta e sono fatti. Anche oggi gli aumenti di reddito da un anno all'altro vengono tassati. Ma siccome in quell'indicazione non ci hanno messo la percentuale, a quanto me lo tassi l'aumento di reddito da un anno all'altro? Perché anche oggi è tassato. Perché di più, di meno, uguale? Dimmi un numero, non c'è un numero. Cioè il capitolo fiscale non c'è un numero, adesso non è che uno c'ha, cioè, me li voglio giocare all'otto, è che se non ci metti l'aliquota, ma di che cavolo stiamo parlando? E infatti stiamo parlando di roba immaginifica, tipo diminuire la pressione fiscale, che bordì? Cioè taglio la spesa da qualche parte, mi hai indicato come, mi hai indicato in che misure, mi hai indicato in che tempo? Zero totale. In compenso c'è un ennesimo condono fiscale denominato pace fiscale, che a quel punto potremmo direttamente chiamarlo pace dei sensi, nel senso che non essendoci indicazione vale, cioè, chi non paga, sappiate che chi paga poi alla fine è sostanzialmente fesso, per cui a nome dei fessi che rappresento pagando non è molto gradevole.
La pace dei sensi è un ottimo stato mentale, però esatto. Io li voterei se lo promettessero.
Davide, torniamo sui fessi che pagano, tu, esatto. Sor Augusto e la Sora Cesira, ma non solo, ci sono anche tante altre persone e entriamo anche nel vivo della campagna elettorale. Stiamo parlando della sinistra, Letta sul busto come Prodi, pagina 2 della stampa, saremo noi la prima lista, meno tasse ma non ai ricchi.
Allora, è anche a sinistra, meno tasse, però è un po' coniugato giustamente de sinistra, no? Quindi, ma non ai ricchi. Allora, meno tasse. Tu se mi vuoi, chiunque dica meno tasse mi deve dire se vuole meno spesa e mi indica dove taglia, oppure se vuole più deficit e quindi ha deciso di uscire dal PNRR, i finanziamenti europei, eccetera. Me lo deve dire, perché se non me lo dice mi sta prendendo in giro, e vabbè essere fessi, però oltre un certo limite. Veniamo ai ricchi, dice Letta, siccome è de sinistra, diminuiamo la pressione fiscale, ma non ai ricchi. Onorevole Letta, faccia una cortesia all'umanità, chi sono i ricchi? Ce lo dice, ci dice chi è ricco, perché se lei prende le dichiarazioni IRPEF italiane, i ricchi non ci sono. Il 43,68% della popolazione che presenta la dichiarazione dei redditi.
Si è interrotto il collegamento
sulla parola
Davide.
Dichiarazione dei redditi, anche il collegamento.
Anche il wifi ha detto basta, io non lo pago.
No, dicevo, se vuoi ci colleghiamo col tuo commercialista.
Esatto,
Davide,
i ricchi chi sono secondo Letta? Se arriviamo fino a 20.000 euro l'anno lordi di reddito, si totalizza il 57% dei contribuenti italiani. Il 57% dei contribuenti italiani versa l'8,35% del tutto il gettito IRPEF. Allora, i ricchi chi sarebbero? Quelli che hanno un reddito annuo lordo superiore a 25-30 mila euro l'anno? Sono quelli i ricchi? Perché al momento sono quelli che stanno pagando, eh? Dice no, a quelli immagino che anche Letta ne convenga. Se non altro perché siccome come parlamentari guadagnano di più, si saranno resi conto che non è che uno è ricco. E allora, diciamo che allora andiamo su più di 150.000-200.000 euro l'anno? Stiamo parlando dell'1% della popolazione. E poi lordi, che significa che te ne rimangono in tasca la metà? E che per la miseria. Allora andiamo al più di 300.000 euro l'anno. Ah, finalmente abbiamo... Tanto con 300.000 euro lordi l'anno non ti fai lo yacht, perché costa troppo. Però almeno scegli, poi, però poi vivi bene, d'accordo. 300.000 euro l'anno. Quelli sono i ricchi? Beh, i ricchi, quei ricchi lì sono lo 0.13% degli italiani. Ma di che stanno parlando? Ma la conoscono l'Italia? Ah no, 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 dice, guardi che lei sta ingannando, perché lei parla dell'IRPEF, cioè del reddito delle persone fisiche. Noi parliamo del patrimonio. Ah ecco, allora ci siamo capiti. State parlando della patrimoniale? Ditelo, dite la parola patrimoniale in campagna elettorale. Così dimezzate i voti, perché il paese che ha più patrimonio delle famiglie è l'Italia. Se non entri nel merito, è come il centrodestra. Si state pigliando in giro la flat senza aliquota, i ricchi senza sapere chi sono. Provate a mettere nero su bianco in maniera chiara, talché possiate rispondere a un qualsiasi professore che insegna scienza delle finanze e che ai suoi studenti fa esami e domande un filino più precise di quelle che voi avete risposto voi.
Tra poco chiudiamo il cerchio della politica e lo facciamo parlando dell'accordo raggiunto ieri tra Calenda e Renzi sul terzo polo, dopo i titoli sportivi.
La Gazzetta dello Sport apre con Milan, casa mia, si parla di De Ketelaere alla scoperta di San Siro, prende lezioni di italiano, spiega il quotidiano, appunto la Gazzetta dello Sport, gira a Milano con la ragazza e domani arriva anche la mamma. Corriere dello Sport, arbitriamo all'inglese, questo è il virgolettato, domani via il campionato, parla Doveri e spiega le nuove regole, distingueremo il fallo dal contatto, ma i giocatori siano leali. Infine la fotonotizia al centropagina, Juve, Kostić va di corsa, Allegri lo vuole in campo.
Allora, ieri il leader di Azione Carlo Calenda è stato ospite ai microfoni di RTL 102.5 e dopo un paio d'ore ha chiuso l'accordo con il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Renzi che dice io servo assist, guida Calenda, il terzo polo, titola così il Corriere della Sera, mentre in rete, devo dire per tutta la giornata di ieri, impazza un video, un'intervista di Calenda in cui, intervistato da Mirta Merlino, l'aria che tira, diceva non farò politica con Renzi, l'ho detto 6.000 volte, anche un po' infastidito, mi fa orrore, Davide.
Sì, cioè quante altre volte ve lo devo dire? Probabilmente potevi dirlo un po' meno spesso, ecco, mi sono considerato che poi alla fine è andato all'apposto. Sì, da una parte si può sostenere che questo sia il derivato del sistema elettorale, però anche quello non è che sia piovuto dal cielo, e comunque era conosciuto. È un problema perché c'è un elettorato, io sono convinto c'è un elettorato in Italia che per esempio accederebbe volentieri a una scheda dove non ci sono i nomi e i cognomi delle persone, non dei candidati, quelli ovviamente, ma nei partiti. Ora io capisco tutto, ma oramai i partiti hanno il nome delle persone. Per la prima volta che lo fece Berlusconi gli dissero ma che stai facendo, tu sei mezzo matto, però diciamo ha piegato la storia da questo punto di vista. Tutti sentono il bisogno di avere il partito col proprio nome, infatti dice molto generoso Renzi perché ha rinunciato, vedremo il 26 di settembre. In ogni caso un'offerta fuori dai poli c'è, diciamo, delle due alleanze, centrodestra e centrosinistra c'è, si presenta agli elettori, staremo anche lì a guardare con attenzione il programma, ce ne sono anche altri perché le schede ancora non sono composte, per cui ci saranno anche altre iniziative e presenze e staremo qua naturalmente a scorgerle. Stiano però tutti attenti, perché è vero che l'elettorato non ha memoria, ma l'elettorato che non ha memoria è quello dei tifosi. L'elettorato ragionevole ha un po' più di memoria e ha anche una certa diciamo, rispetto di se stesso. Non si può continuare così. I ricchi che non si sa chi sono, la flat che non si sa a che percentuale, mi fa orrore, è il mio migliore amico. Non si può continuare, non è serio continuare così. Questa gente che se la prendono per, l'arrestano per bigamia, sosterrà, ma quale bigamo? Sono doppiamente monogamo, nel senso che... No, però non è, questo giochetto, diciamo così, meramente verbale, non è che può andare avanti a lungo, anche perché poi governare è un pochino più complicato che pigliare in giro.
Torniamo a parlare delle vicende in Ucraina. La prima pagina del Corriere della Sera titola così Kiev frena con i missili l'avanzata dei soldati russi. Kiev riesce a frenare l'armata nemica con i missili a lunga gittata e Mosca invia un nuovo contingente di 15.000 uomini. Nelle pagine interne invece della Repubblica, tra le auto in fuga dal Donbass, Zaporizhia, tensione nucleare, l'ordine di Kiev è quello di evacuare la regione e gli Stati Uniti chiedono una zona demilitarizzata intorno alla centrale.
Allora, attenzione anche all'abitudine e alla suefazione per cui la notizia delle guerre sono andate, diciamo, mano a mano in, scendendo di grado nei radiogiornali, nei telegiornali, nei giornali. La guerra è in corso ed è una guerra terribile. Fra l'altro, per esempio, in Crimea i russi hanno perso un'intera base aerea perché sono stati colpiti, e continuano a dire, come per la nave che è stata affondata, dice che c'era qualcuno che fumava vicino alla Santa Barbara o che c'erano altri incidenti interni. Non è vero, ma questa finzione è un derivato del fatto che è in corso una guerra, ma si pretende che non sia una guerra. La Russia non ha mai dichiarato guerra, cioè l'atto criminale è talmente criminale che non si qualifica nemmeno come guerra. Su questo punto, che è un punto fondamentale che non bisogna mai perdere di vista, vi ricordo che il centrodestra ha pubblicato ieri il programma. Il primo punto, la prima parte, è relativa alla politica estera, collocazione internazionale, europeismo e appoggio all'Ucraina. Poi lascia fare che c'era quello che volevo che diceva che stava con Putin, però questo c'è scritto al punto, nella prima parte del programma del centrodestra. Il Partito Democratico si riconosce interamente nella posizione del governo Draghi, che è poi la posizione su cui si riconosce Giorgia Meloni, e il terzo polo di Calenda e Renzi ritiene di essere diverso dagli altri perché nettamente filo occidentale e filo europeo. Oh, state dicendo la stessa cosa. Se sospendete un attimo la colluttazione, magari, chissà, ne viene fuori qualcosa di utile per il paese.
Davide, dalla prima del Corriere della Sera, ma troviamo la notizia anche altrove, si parla di viaggi. Mai più aerei a pochi euro, cambia il turismo, il caso Ryanair e la fine del low cost. In buona sostanza, cosa dice Ryanair? C'è stato un rincaro dei carburanti, tale per cui noi non possiamo più mettere a disposizione dei biglietti a 10 euro, che per inciso io però non sono mai riuscita a prendere. Esistevano davvero?
Esistevano davvero, ma facevano parte anche di una campagna pubblicitaria, nel senso che esistevano, ma non è che tutti compravano a 10 euro, si pagava molto meno. Io non credo a queste notizie, non credo a questi commenti, non credo che sia finita la stagione del low cost. Le cose cambiano. Naturalmente il low cost ha debuttato in un mondo in cui esistevano compagnie di bandiera che non solo si ciucciavano via i soldi del Sor Augusto e della Sor Cesira per stare in piedi, ma ti vendevano Roma-Milano, Milano-Roma, una tratta a 500.000 lire, diciamo un milione per andare avanti e indietro, che era quasi uno stipendio, o uno stipendio, dipende quanto uno guadagnava. E infatti i voli aerei erano interdetti a chi avesse avuto pochi soldi. Come siamo arrivati a pagare invece molto poco, molto, molto poco? Tanto, abbiamo pagato talmente troppo poco che adesso dobbiamo pagare un po' di più per i voli aerei, grazie alla legge, alla deregolamentazione, al mercato, alla concorrenza. La ragione per cui si vola con pochi soldi è perché c'è la concorrenza e l'apertura al mercato. Questa è la ragione, non è che ce n'è un'altra, non è che è arrivata Larry o Larry che è particolarmente generoso. Questa concorrenza aveva portato a una tale compressione dei prezzi che adesso non ci stanno più. Però, ragazzi, nel 2021 due terzi dei viaggiatori che sono arrivati in Italia sono arrivati con delle low cost. La quota di passeggeri delle compagnie low cost in Italia era nel 2004 il 6,2%, nel 2021 era il 65,4%. Qualcuno crede che un fenomeno così cresciuto possa essere compresso fino al punto di sparire? È escluso. Non ci sarà più su 200 posti a sedere, non ci saranno più i due o tre posti a 10 euro. Ne pagherai 50 per i due o tre posti o un po' di più per il resto, ma è molto, ma molto meno di quello che si pagava con le compagnie di bandiera, che infatti continuano a fallire.
Qualcosa cambierà, ma come dire, arrivare a sostenere che le low cost non esisteranno più è un passo, insomma, importante. Grazie Davide Giacalone, ci sentiamo domani mattina come sempre in rassegna stampa alle 7:10. Buona giornata.
A domani e buona radiovisione a tutti.
Allora, pensate, provate a immaginare di rimanere 9 ore sottoterra in un cunicolo profondo 6 metri.
È così, una notizia che arriva da Roma e su tutte le prime pagine dei quotidiani oggi. Il Corriere titola "La banda del buco che deve essere soccorsa", perché appunto pare stessero mettendo stessero preparando il terreno per un colpo da fare a Ferragosto questa banda, ma c'è stato un imprevisto importante. Fortunatamente poi nessuno si è fatto male. Ve lo raccontiamo meglio tra poco.
Bentrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, la paura di non migliorare le vostre finanze potrebbe trasformarsi in un pensiero costante. Ma no, non in questi giorni, per carità. Amici del Toro, la spinta di Marte non vi farà mai arrivare in riserva di energia. Vi assicurerà ore e una serata divertente. Gemelli, quell'insano desiderio di avere tutto e subito. Potrebbe giocarvi un brutto scherzo, quindi mi raccomando, pazientate. Cancro, la ritrovata serenità di coppia aumenterà anche nuova linfa alle vostre capacità ed ambizioni. Bravi. Amici del Leone, le stelle giocheranno a farvi inciampare e allora lontani dalle tentazioni di dimostrare di saperci fare a tutti i costi. Vergine, finalmente riordinerete le vostre idee e capirete dove puntare per evitare di essere dispersivi. Bilancia, che splendida posizione di Venere, pianeta dell'amore e della passione. Potrete dedicarvi alla famiglia e alle conquiste. Scorpione, non cedete al fascino perverso di chi vi proporrà una notte di passione. Meglio aspettare qualche giorno. Sagittario, la luna vi riempirà di nuove intuizioni che vi aiuteranno senza fatica a consolidare una relazione. Amici del Capricorno, il lavoro già da un po' è una battaglia contro il tempo. Clienti, attese, piccole contestazioni, ma al rientro tutto sarà molto facile. Acquario, dovrete assolutamente trovare un'oasi di pace e di vacanza per fare il punto della situazione. Le stelle consigliano anche amore, però. E infine i pesci, preparatevi ad ore molto ricche dal punto di vista degli incontri e non solo di incontri d'affari. I segni fortunati di oggi: Toro, Gemelli, Vergine e Capricorno.
Firmato da Adele Procasca.
Grazie anche a Daria Baglietti per l'oroscopo di oggi. Dunque, vi stavamo raccontando di questa banda che come fosse un film, davvero, aveva cominciato a scavare questo tunnel, questo cunicolo, per arrivare in una zona dove pare ci fossero addirittura due banche, anche una ricevitoria, quindi volevano mettere a segno forse un colpo nel periodo di Ferragosto. Purtroppo il terreno è franato e quindi alla fine sono stati gli stessi ladri, gli altri complici o presunti tali, che hanno dato l'allarme
e che hanno chiamato i soccorsi.
È così, è così.
Questa cosa ha pensato questo ladro per 9 ore sottoterra?
Ha pensato che ci voleva il professore per la rapina.
Bravo.
Un ragazzo, un sempreverde, un evergreen, Roberto Arditti, collegato con noi, buongiorno.
Ah, ma che presentazione.
Ciao Roberto.
Buongiorno, benvenuto.
Oggi va così, a volte è più acida invece.
No, vabbè, adesso non dire acida, ma per favore. Roberto, parliamo di cose serie. Tutti i quotidiani titolano con la nascita, giustamente, del terzo polo. Alcuni evidenziano qualche piccola incoerenza, visto che, insomma, sono spuntati tutti quei video di Calenda che parlava male di Renzi. Però, insomma, come leggiamo soprattutto il fatto che il nome poi sarà quello di Calenda a fare da leader?
Beh, diciamo che Carlo Calenda e Matteo Renzi hanno intrecciato molte delle loro esperienze politiche degli ultimi anni. Voglio ricordare che Calenda fa prima il viceministro nei governi Renzi, poi Renzi compie anche una scelta da presidente del Consiglio molto, diciamo così, atipica per il sistema italiano, nominandolo addirittura a capo della delegazione italiana presso l'Unione Europea, l'ambasciatore italiano a Bruxelles, inteso come Unione Europea e non Belgio, proprio a segnalare l'importanza di quei rapporti. Poi Calenda ha fatto il ministro nel governo Gentiloni. Insomma, tra i due c'è un'antica consuetudine fatta di collaborazione, di grande condivisione sui temi, ma anche di grande rivalità personale, mettiamola così perché è abbastanza vero. Tant'è che si sono lungamente punzecchiati. Per la verità è più Calenda che ha punzecchiato Renzi del contrario. Ora però hanno trovato una consonanza, almeno in termini di cartello elettorale. La legge elettorale con cui voteremo richiede cartelli elettorali. Questo terzo polo è di fatto, insieme al Movimento 5 Stelle, la più importante alternativa ai due poli fondamentali della politica italiana. Per arrivare a numeri significativi non potevano che mettersi insieme. La ragione per cui il nome è quello di Calenda è che in qualche modo Azione e Calenda si sono in questi ultimi due anni dimostrati tonici, capaci di stare nel dibattito, e poi insomma il piccolo filmato che ieri Renzi ha messo sui social, e cioè che in politica ogni tanto serve anche dimostrarsi capaci di fare degli assist e non di fare gol, è secondo me il segno di questo patto politico tra i due.
Certo, però diciamo, Roberto, ti vorrei sollecitare su questo, che questa corsa al voto, questa corsa al 25 settembre ci insegna un po' che non dovremmo mai, ma in generale nella vita, non solo in politica, essere categorici. Cioè quando sentiamo dire mai col Partito Democratico, mai con il partito di Bibbiano, non è il caso di Calenda ovviamente, ma di Di Maio, però anche Calenda che disse, ne parlavamo prima con Giacalone, non farò politica con Renzi, l'ho detto 6.000 volte, una cosa mi fa orrore. Insomma, dovremmo essere magari un attimo morbidi, no? Per evitare che poi ce lo rinfaccino.
Tanti anni fa, proprio ad RTL, c'ero anch'io e quindi ne sono testimone oculare, inventammo, poi seguiti da molti altri nel mondo delle radio, i microfoni con il logo di RTL. Chi c'era se lo ricorda. Perché dico questo? Perché quello che tu hai appena sollevato è un tema innanzitutto legato al fatto che la politica moderna è fatta di continue sollecitazioni fatte uscendo da un portone con un microfono che ti viene messo davanti alla bocca. E se questa cosa si ripete più volte al giorno, come capita ai politici di oggi in Italia, ma non solo in Italia, finisci anche per essere quotidianamente alla ricerca della battuta che fa un titolo. Battuta che naturalmente, essendo un inseguirsi, diciamo così, di frasi a effetto, la realtà si incarica di smentire categoricamente, vale nella vita quotidiana di tutti noi. Ogni volta che diciamo delle cose facendo i fenomeni, nel giro di qualche giorno, settimana o mese, i fatti della vita si incaricano di dimostrare che quella dichiarazione da fenomeno non aveva molto fondamento. Ai politici capita la stessa cosa. Molto dipende da quei microfoni che ti arrivano sotto la bocca in continuazione e che ti inducono una volta al mattino, una volta al pomeriggio, una all'ora dell'aperitivo e qualche volta anche dopo cena a dire qualcosa di meraviglioso. E poi la vita va così. Comunque direi che questo fenomeno riguarda i due di cui stiamo parlando stamattina, ma per essere onesti riguarda un po' tutti, eh.
Poi magari, Roberto, nelle prossime settimane vorrei parlare con te del linguaggio utilizzato, dei termini, perché in questa campagna elettorale stanno spuntando fuori delle parole, incipriarsi, il comunismo, il fascismo, che non lo so, poco, ho l'impressione, sì, che poco c'entrino l'una con l'altra, ma ci torneremo perché secondo me è un argomento su cui è moltissimo da dire. Roberto,
comunque
grazie.
Comunque è una campagna elettorale civile finora, eh? Tutto
finora
sommato,
sì.
Non vedo toni sbagliati e anche in una battuta... diciamo così, secondo me è utile, abbiamo due poli politici più grandi e abbiamo due realtà come questa di Terzo Polo e il Movimento 5 Stelle, c'è un minimo di assestamento e quasi anche di semplificazione della politica italiana, tutto sommato non mi dispiace come si stanno mettendo le forze in campo in vista del voto di settembre. Okay.
Aspettiamo a parlare, Roberto, perché qua è sempre dietro l'angolo, insomma è il problema. Grazie per essere stato con noi, Roberto.
Buon
Arditi, a settimana prossima.
Grazie, a presto. Buongiorno, donna.
Ciao, ciao, ciao. Anch'io dico, le parole sono pietre. O costruiscono o uccidono.
Le parole sono pietre. O costruiscono
o uccidono.
Grazie.
Va bene? Ci siamo?
Sì, sì.
Grazie, don Antonio.
Ciao, 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 ciao.
Elton John, Sorry Seems to be the Hardest Word, alle 7.59 minuti, in chiusura di questa seconda ora di Non Stop News. Tra poco, ovviamente, ci sarà la nostra consueta pagina politica, alla fine della terza ora insieme. Verrà a trovarci Luca Toccalini, segretario federale della Lega Giovani.
Parleremo di programmi. Sapete che da qui al 25 di settembre, da qui alla data del voto, cercheremo di orientarvi, cercheremo di guidarvi nella scelta naturalmente su chi andare a votare, anche per convincere quelli che non vogliono andare alle urne a farlo. E oggi parliamo dei programmi nello specifico dedicati ai giovani. E poi parleremo di sport nella prossima ora, in apertura fra nuoto e calcio, calcio mercato e non solo. State con noi, tutto questo dopo le ultime news, giornale orario.
Il potere di unire. Il potere della nostra radiovisione. Il potere di essere umani. RTL 102.5. Very normal people.
Oh, con la metà, anche se ogni anno credo che si anticipi sempre di più, torniamo a parlare di calcio. Di solito si iniziava magari a farlo verso la fine del mese di agosto, però poi ci sono tanti altri appuntamenti sportivi, perché sono iniziati anche gli europei di nuoto proprio a Roma. Paolo Pacchioni collegato con noi, buongiorno.
Ciao Barbara, ben trovata, buongiorno a tutti.
Mamma, guarda, ciao. L'entusiasmo per gli europei di nuoto di Pacchioni, guarda.
No, guarda, vi racconto questa cosa. Vicino a casa mia, qui a Roma, c'è un albergo che ospita gran parte dei nuotatori impegnati negli europei. Mm-hmm. Evidentemente c'è qualche simpatico ragazzo che ieri, avendo fatto la gara dopo magari settimane di allenamenti duri, sacrifici, tutti a stecchetto eccetera, hanno fatto per tutta la notte un casino allucinante con cori, canzoni, hanno ballato sul balcone, e quindi li vorrei ringraziare sentitamente, perché verso le 2:30 tra di notte facevano ancora casino.
Hai detto fatto questo, bene Paolo, però come dire, incrociandoli tu sotto casa, questo spazio sarà fatto anche di testimonianze dirette, no? Parlando degli europei di nuoto, partiamo dalle prime medaglie.
Loro che sono giovani e forti, a differenza nostra, insomma, almeno a differenza mia, però insomma, scherzi a parte, sono cominciati molto bene per l'Italia. Del resto sono europei che arrivano con grandi aspettative, perché sapete, il nuoto italiano, nonostante il pensionamento della grande Federica Pellegrini, comunque continua ad avere tante frecce al suo arco. E infatti ieri è partita subito forte la delegazione italiana, con l'oro conquistato da Razzetti nei 400 misti, la staffetta 4x200 stile libero, che con una rimonta nell'ultima frazione ha conquistato la medaglia d'argento. È arrivato poi un bronzo un po' a sorpresa anche di Matteazzi nei 400 misti. Peraltro Matteazzi che ha raccontato che quando lui non nuota, quando non è impegnato con allenamenti e gare, si dedica alla terra, fa il contadino. E poi c'è stato anche l'argento nel nuoto sincronizzato, ambito femminile ovviamente, peraltro un argento con una bella storia dietro, perché l'oro è stato conquistato dalle ucraine e insomma le atlete italiane hanno sottolineato la loro soddisfazione. Ha detto: se dovevamo arrivare dietro qualcuno, allora siamo contenti di essere arrivati dietro le ragazze ucraine, che peraltro dall'inizio della guerra sono ospitate in Italia, e quindi insomma hanno avuto una soddisfazione dopo mesi assolutamente molto molto difficili nella loro vita.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Poi Paolo, va bene il nuoto, va bene tutto, però il paese reale aspetta da oramai da tante settimane la giornata di domani, perché appunto torna la Serie A. Ma è vero che il Milan parte già tra le più favorite?
Beh, sai, se tu sei campione d'Italia comunque devi essere in qualche modo inserito d'obbligo nella griglia di partenza. Poi il Milan comunque ha comprato questo gioiellino belga Decathlon, che è insomma tutto da verificare, però insomma almeno per quello che si legge, almeno per quello che ha fatto finora nel campionato belga, insomma sembra un ragazzo molto molto interessante. Sarà proprio il Milan domani ad aprire il campionato, perché per tutto il mese d'agosto si giocheranno partite soltanto in due fasce orarie, 18:30 e 20:45, si vuole evitare l'insolazione alle 3 di pomeriggio o peggio alle 12:30, e domani alle 18:30 ci sarà uno slot con due partite, quindi i primi due anticipi, Milan Udinese con appunto l'attesa per il debutto dei campioni d'Italia e Sampdoria-Atalanta, con Gasperini che si è un po' lamentato almeno fin qui del mercato dei bergamaschi. Peraltro bisogna aprire una parentesi, comincia il campionato ancora più in anticipo, perché poi ci sarà la pausa di un mese a novembre per i mondiali, in cui l'Italia purtroppo non parteciperà, però il campionato parte con il mercato ancora aperto. Solitamente accadeva questa cosa magari soltanto per una giornata, invece qua ci saranno ben 4 giornate in cui si giocherà, ma il mercato sarà aperto. Insomma, gli allenatori sperano di non veder rivoluzionare troppo le loro squadre. Per esempio l'Inter, che domani sera debutterà a Lecce alle 20:45, domani si giocherà anche Monza-Torino, con grande attesa per il nuovo Monza targato Galliano e Berlusconi. Dicevamo, l'Inter spera di non dover cedere qualcuno magari all'ultimo giorno di mercato, perché il che poi metterebbe in difficoltà Simone Inzaghi. Sempre andando a vedere l'elenco delle partite, allora abbiamo detto le quattro gare di domani, poi domenica ci saranno due partite alle 18.30, Fiorentina-Cremonese e Lazio-Bologna, e poi alle 20.45 toccherà la Roma, che giocherà a Salerno, e poi ci sarà anche Spezia-Empoli. Partite anche a Ferragosto, due gare, con il Napoli impegnato alle 18.30 Verona e con la Juve che chiuderà il programma della prima giornata ospitando il Sassuolo alle 20.45.
Paolo, hai accennato al Qatar e quindi ai mondiali di novembre. Da stamattina stiamo dando la notizia che inizieranno con un giorno di anticipo. Ma perché?
Sì, il 20 novembre, non più il 21, perché il Qatar ha fatto una richiesta di poter giocare la partita inaugurale. È tradizione, in effetti, che la gara inaugurale del mondiale veda in campo o la nazione ospitante oppure la nazionale campione del mondo. Dal calendario che era stato sorteggiato qualche mese fa, la gara inaugurale era stata scelta come Olanda-Senegal, che onestamente non era molto significativa. Allora c'è stata la richiesta da parte della Federazione del Qatar di poter far giocare la sua squadra come gara inaugurale, quindi per non stravolgere tutto il calendario hanno semplicemente anticipato la partita Qatar-Ecuador, che dunque il 20 novembre aprirà il mondiale del dolore per l'Italia, il secondo consecutivo dolore per l'assenza degli azzurri.
Allora, domani ricomincia il campionato di Serie A, si giocherà domenica, si giocherà, come ci ricordavi, anche a Ferragosto. Non male la partita a Ferragosto, devo dire, da seguire magari dopo una bella grigliata. Noi racconteremo. Esatto, tutto in diretta. Grazie a Paolo Pacchioni, ci sentiamo presto, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Lo sapete, si fanno tanti nomi, chi potrebbero essere i ministri del nuovo esecutivo che insomma andremo a votare il 25 settembre, che si formerà dopo le elezioni. C'è chi in qualche maniera un po' si candida, sì. Dice se volete io sono qui.
Io ne ho visto uno.
Ecco,
chi?
L'infettivologo
esatto,
Bassetti.
Esatto, Bassetti.
Fare il ministro della salute.
Matthew. Pronto a fare il ministro, ha detto. Matthew, adesso non siamo così in confidenza con Matthew. Ah sì, avete già...
Siete in confidenza. Ma scusate, ma poi se ci serve un virologo per capire come fare le cose andiamo a bussare a Palazzo Chigi, non ho capito. Boh, state con noi. Allora, adesso vogliamo entrare in un tema che, devo dire, descrive molto bene i tempi che stiamo vivendo. Perché restare moderni nell'era dell'usa e getta, in un'epoca che va di corsa, dove tutto si brucia rapidamente, con un'ansia del nuovo che fa invecchiare in fretta ogni cosa, non è affatto semplice. Pensate alle ultime mode che poi magari vengono superate, girare col monopattino, vestirsi alla moda, l'ultimo modello di smartphone che poi cambiamo veramente a tempo record. E allora, come si resta oggi al passo coi tempi? È una bella inchiesta di Donna Moderna e noi ci colleghiamo con la giornalista Miriam De Filippi per approfondire il tema. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno Enrico, buongiorno agli ascoltatori. Intanto grazie per l'invito.
Grazie a te Miriam per averlo accettato. Guarda Enrico, nella carrellata di moda io avrei messo anche il parlare in corsivo, che fa sentire incredibile.
Che fra l'altro è già finito.
In ogni caso abbiamo effettivamente questa esigenza, Miriam, voi vi siete concentrati proprio con un'inchiesta su questo aspetto, di stare al passo coi tempi. Ma io ti chiedo, perché sentiamo questa esigenza di farlo?
Ma allora intanto faccio una piccola premessa, diciamo che noi ci chiamiamo Donna Moderna e quindi ogni tanto anche interrogarsi sul proprio nome è importante e soprattutto appunto su questo termine moderno che usiamo tanto ma forse non ci chiediamo sempre cosa vuol dire. Allora noi vogliamo stare appunto al passo coi tempi, avere l'ultima novità, rincorrere sempre qualcosa e da un lato è bello, è entusiasmante perché siamo pieni di stimoli. Ma dall'altro però è anche un poco sfibrante. Quindi essere moderno significa appunto saper cogliere tutte le offerte, o almeno buona parte di quello che la contemporaneità che oggi abbiamo. Ma la cosa importante è riuscire a stare al passo coi tempi, bisognerebbe anche riuscire a stare al passo con il proprio tempo, che è anche un tempo interiore.
È lo stesso concetto di modernità di metà Ottocento, quando Baudelaire iniziò a parlare di questo genere di concetti, oppure si è evoluto?
Esattamente, esattamente. Infatti è curioso, come dire, riscoprire questa citazione di Baudelaire che viene fatta nel pezzo, e lui definisce proprio moderno come qualcosa di transitorio, di fugace, e lo dice nel 1863, quindi non 2022. Eppure è proprio la sensazione che spesso noi abbiamo. Qualcosa di bello, ma l'abbiamo acchiappato, abbiamo preso una moda, abbiamo fatto qualcosa che desideravamo fare e già ci è sfuggito, dobbiamo rincorrere qualcos'altro.
Miriam De Filippi, correttamente ci raccontate in questa inchiesta che il tratto caratteristico di questi tempi è ormai la velocità, e la velocità a volte rischia di far paura, no, a molti, di mettere ansia, soprattutto quando magari non ci sentiamo esattamente al passo coi tempi e non riusciamo a correre così veloce rispetto alla società. C'è un modo per uscirne, cioè per mettersi al riparo da questa velocità?
Ma allora, intanto appunto riuscire da un lato a coglierne la bellezza. C'è un'immagine nel pezzo che secondo me rende molto bene. Noi siamo come in bicicletta ma in discesa, quindi bellissimo, entusiasmante, ma qualche volta bisogna riuscire a frenare, che non significa rifiutare ciò che è nuovo, ma prendersi anche un tempo che è il tempo dell'attesa. Perché l'attesa? L'attesa è anche il tempo che ti permette di riflettere, anche di coltivare desideri, di trovare, ecco appunto, come dicevo prima, un tuo tempo interiore, che è quello che ti aiuta anche a chiederti: ma quali sono i miei obiettivi, che cosa mi piace veramente fare oltre a quello che mi viene proposto attorno. Quindi mettere il freno, che non significa non andare avanti, ma semplicemente, ecco, godere anche un po' di più di quello che abbiamo, di piccoli istanti, e vivere più a fondo noi stessi.
Ma Miriam, secondo te però le lettrici di Donna Moderna, le donne attuali, tutte noi, riusciamo a essere così?
Allora, da un lato io credo che proprio noi donne possiamo essere un esempio a noi stesse, ma anche agli altri. Perché? Perché se c'è una caratteristica che questi tempi ci richiedono, è quella della flessibilità e anche dell'apertura. E tendenzialmente noi donne, per una serie varia di ragioni, siamo piuttosto flessibili. E quindi questo come primo elemento. Poi devo anche dire che noi siamo proprio curiosi, noi come Donna Moderna, di conoscere il parere, i desideri delle nostre lettrici in questo senso. Tanto è vero che proprio su questo numero Ora in Edicola abbiamo lanciato una sorta di sondaggio in cui chiediamo alle donne: ma quali sono oggi i vostri desideri? Che cosa vi fa sentire davvero moderne? Magari fino a qualche tempo fa, con l'ambizione poteva essere avere una famiglia, avere un lavoro di successo, ma ora che cosa volete per sentirti davvero una donna moderna? Che cosa vuoi?
Evidentemente aspettiamo allora di sapere le risposte che arriveranno, siamo molto curiosi, senza dimenticarci poi che modernità non vuol dire per forza sempre tutto nuovo, no? Perché poi immagino anche che in questo periodo avrete anche riscontrato il ritorno del vintage, ad esempio, in una battuta davvero in 30 secondi, anche questo è moderno, è tornato a essere moderno, no?
Assolutamente sì, ma non soltanto per i famosi eterni ritorni, quelli ciclici, ma perché siamo in un mondo che va veloce, ma anche un mondo estremamente complesso, che riesce ad accogliere in sé tante sfumature. Il problema appunto è questo, il problema è la sfida, e non pensare soltanto in bianco e nero, ma riuscire di questo mondo a cogliere anche le sfumature, soprattutto quelle più belle.
Questa è una bella sfida, mi permetto di dire, che dovrebbero raccogliere tutti, uomini e donne. Grazie davvero a Miriam De Filippi di Donna Moderna per essere stata con noi. Buona giornata.
A voi, grazie.
Come tutti i giorni, e lo faremo, vi garantiamo, da qui al 25 di settembre, ci occupiamo di politica con i protagonisti di questa campagna elettorale per prepararci al voto. Abbiamo in diretta oggi Luca Toccalini, segretario federale della Lega Giovani. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno e buongiorno radioascoltatori.
Buongiorno, allora vorrei partire da una riflessione, perché mi colpiva ieri un pezzo che ho letto sulla stampa, pezzo di Veronica De Romanis, che titolava "I giovani dimenticati dai programmi dei partiti". Insomma, una riflessione che dovremmo fare tutti noi, cioè su quanto, visto che adesso si parla finalmente di contenuti in vista del voto, un programma serio che si ponga l'obiettivo di cambiare il paese debba prevedere effettivamente delle soluzioni concrete su almeno tre punti: produttività, spesa e giovani. Molti giovani, questa è la nostra impressione, potrebbero decidere di astenersi, di non andare a votare il 25 settembre. Allora, come fare a convincerli? Partiamo da qui, Toccalini, prego.
Sì, questo è un problema che è vero in parte. Io faccio parte di un gruppo parlamentare che è quello della Lega, che è da due legislature il gruppo più giovane, alla Camera e anche al Senato. E questo perché? Semplicemente per il fatto che ovviamente devono essere i giovani essere protagonisti del cambiamento e del loro futuro. Io leggevo per esempio ieri di una raccolta firme da parte dei giovani del Partito Democratico per chiedere a Letta delle candidature giovani all'interno delle liste, cosa che evidentemente non è mai stata ascoltata e probabilmente non verrà nemmeno ascoltata. Invece Matteo Salvini, il segretario federale della Lega, è sempre stato molto vicino alla nostra generazione, ai nostri temi e alle nostre problematiche. Per esempio in questa legislatura noi abbiamo dato dei segnali importanti ai giovani. Vedevo nella foto che avete messo per annunciare la mia presenza una foto durante una protesta dei giovani medici di qualche anno fa, eravamo in piena pandemia, dove chiedevano la fine dell'imbuto formativo. Ci siamo messi al tavolo anche con altre forze politiche, abbiamo messo fine finalmente all'imbuto formativo, o una piccola modifica, non abbiamo fatto compiere i 90 anni al divieto di frequentare due corsi di laurea contemporaneamente, abbiamo abrogato in questa legislatura un regio decreto del 1933 che solo l'Italia impediva di frequentare due corsi di laurea, essendo cambiato il mondo era una cosa necessaria. Quindi i giovani si avvicinano se siamo noi capaci di coinvolgerli, di parlare la loro lingua e di parlare i loro temi. È chiaro che quando si parla di tutt'altro e di macropolitica il giovane tendenzialmente rimane un po' disilluso, quindi io spero vivamente, e io la campagna elettorale che farò da qui al 25 settembre sarà esattamente questa, di andare a coinvolgere giovane per giovane nei loro contesti sociali. Verremo attaccati, ma noi andremo anche in spiaggia, andremo anche nelle discoteche per parlare con i ragazzi, perché non li troviamo ovviamente magari la domenica mattina alle 9 in piazza al gazebo della Lega o di altri movimenti, però dobbiamo parlare la loro lingua. Io sono
certo, lei è, questa è una cosa fondamentale, mi perdoni se la interrompo, parlare la loro lingua, cioè deve farlo qualcuno che sia in grado di portare avanti questo obiettivo. Le posso chiedere quanti anni ha? Perché è un dettaglio non da poco.
Certo, io oggi ne ho 32 e già paradossalmente mi sento lontano dalla nuova generazione, la generazione cosiddetta Z, però abbiamo la fortuna di avere una classe giovanile all'interno del nostro partito molto importante che va dai 16 ai 33 anni, quindi di conseguenza avere anche 18enni o 19enni che la pensano come noi, che raccontano ai loro compagni di banco, alle loro generazioni determinati temi e chiaramente ascoltano, perché poi la parte fondamentale è questa, ascoltare sicuramente è importante. Io sono stato eletto alla Camera a 27 anni, quindi un'età quasi l'età minima, perché l'età minima è 25, e di conseguenza ci siamo occupati insieme a tantissimi altri colleghi che sono stati eletti a 25, 27, 28, tanti che facevano prima i giovani amministratori, ci siamo proprio occupati di questo. Secondo me questo è il messaggio che noi dobbiamo lanciare alle nuove generazioni, che la politica non è una cosa per pochi, non è un privilegio per pochi, ma ci certo. Sono tanti ragazzi che hanno avuto anche la possibilità in questa legislatura e nelle passate di poter dire la propria.
E infatti bisogna parlare di giovani, bisogna farlo in maniera concreta ed è quello che noi proveremo a fare stamattina fino al 25 di settembre. A proposito di concretezza, parliamo un attimo di sussidi. Allora, noi siamo andati avanti per troppi mesi, qui mi permetto di esprimermi in prima persona, con dei sussidi a pioggia, parliamo del reddito di cittadinanza, parliamo di quello che volete. È evidente che quella, parlando di giovani, parlando di lavoro, di formazione, di futuro, è una delle prime cose che andranno prese in mano. Che idea avete da questo punto di vista?
Su questo io sono d'accordissimo, perché il reddito di cittadinanza noi non siamo per abrogarlo, cancellarlo del tutto, perché secondo me ha aiutato tantissime persone che non possono lavorare. È chiaro che però ha creato dei vulnus nel sistema del mercato del lavoro molto importanti, da cui dobbiamo assolutamente uscire. Per esempio noi sui giovani abbiamo un'idea importante, la stavamo depositando in Parlamento prima della caduta del governo Draghi, ma ce ne faremo carico nei primi consigli dei ministri della prossima legislatura, e sarà quella di dare i soldi che in questo momento vanno nelle tasche degli under 35 non più direttamente al ragazzo o alla ragazza, ma di darlo alle aziende, direttamente alle aziende, in modo tale che possano avere uno sgravio fiscale per assumerli questi ragazzi, perché noi dobbiamo partire dal presupposto che dobbiamo dare del lavoro a questi giovani, non vogliamo vederli sul divano a gozzovigliare, anche perché loro sono i primi a non aver voglia di fare tutto ciò. È chiaro che quello che ti chiedono è uno stipendio dignitoso, perché tante volte leggiamo anche in queste settimane sui giornali stipendi da fame, 2, 3, 4 euro all'ora, magari anche lordi in alcune situazioni, e questo sicuramente non ti dà una prospettiva di futuro roseo per un ragazzo. E quindi questo sarà l'altro tema da affrontare, secondo noi, non imponendo un salario minimo che tante volte è addirittura più basso di quello previsto dal contratto collettivo nazionale, mandando anche in questo caso a sgravare le aziende di tutto quel cuneo fiscale di cui tanto sentiamo parlare anche in queste settimane, sicuramente in Italia è arrivato a un livello folle, quindi andare ad agevolare le aziende in modo tale che le stesse aziende saranno le prime ad aumentare gli stipendi finalmente anche ai nostri giovani e non solo ovviamente.
Ecco, Toccalini, abbiamo parlato di aziende, abbiamo parlato anche di scuola. Noi quest'anno nella nostra rubrica Il Posto in Fabbrica, che appunto fa conoscere tante aziende, i nostri ascoltatori, soprattutto ha il compito di mettere in collegamento tantissimi che cercano lavoro con chi il lavoro lo offre, abbiamo dedicato tanti spazi anche agli ITS, che sono un po' davvero forse il modello da cui ripartire. Anche in questo senso forse andrebbero potenziati.
Certo, anche in questo senso noi abbiamo un'idea esattamente opposta a quella di Calenda, dove se non fai il liceo sei di fatto uno stupido. Invece gli ITS in questo momento, sia gli ITS, ma anche le scuole di formazione professionale, quindi la parte precedente, sono sempre più fondamentali nel nostro paese. Tante aziende chiedono della manodopera specializzata che tante volte purtroppo non trovano e sono costretti a prendere altrove. Ci sono anche grosse case automobilistiche che prendono dipendenti dalla Germania perché in Italia non riescono a formare quei dipendenti che gli servono con quelle specifiche competenze, e sono delle scuole professionali o degli istituti tecnici superiori dove si riesce, appena si finisce il corso di studi, per l'80%, per più dell'80% ad essere assunti a tempo indeterminato. Quindi un'occasione incredibile che noi dobbiamo assolutamente sfruttare, e in questo senso anche il PNRR ha stanziato importanti risorse che vanno sfruttate ovviamente nel modo migliore, e noi su questo, da amministratori anche locali, abbiamo un esempio importantissimo che è quello di Regione Lombardia, che è stata una delle prime regioni a mettere in campo non solo strutture ma anche importanti fondi in termini di ETS, e abbiamo una rete molto molto importante in tutte le province lombarde, e deve essere un modello che deve essere sicuramente ampliato in tutto il resto del nostro paese. Io sono convinto che il futuro passa anche dagli ETS, perché davvero, come dicevo prima, tantissimi di questi ragazzi, la stragrande maggioranza, appena finiscono il giorno dopo cominciano a lavorare con un contratto a tempo indeterminato, che penso sia il sogno ogni giovane in questo momento, per crearsi un futuro, per poter comprare una casa, soprattutto per poter mettere in piedi una famiglia. Quindi secondo me questa è la direzione che va intrapresa, lasciando i cliché della sinistra dove tutto è bello se è al liceo. Ecco, questo lo lasciamo a Calenda e lo lasciamo ad altri.
E poi c'è un altro tema cardine, mi permetto di aggiungere, che dovrebbe, io credo, far arrabbiare i giovani, cioè che è il debito, il fardello che viene lasciato sulle spalle dei giovani. Nei giorni scorsi si è parlato della dote ai diciottenni, anche il debito che viene, i conti che non vanno, che vengono lasciati sulle spalle dei diciottenni, sono una dote, ma non è una dote allettante, e qualcosa andrà fatto.
Ma poi la questione della dote di Letta io purtroppo l'ho già vissuta e vista, come ve lo ricorderete, il famoso bonus cultura, quei famosi 500 euro che già venivano elargiti ai
18 app.
Esatto, che adesso è diventato 18 app e che poi sono stati spesi tra l'altro nella gran parte dei casi per tutt'altro, meno che per la cultura, meno che per i libri e meno che per i teatri. Quindi i bonus, come dicevamo all'inizio della trasmissione, sempre...
Sì,
abbiamo... si è interrotto il collegamento, credo. Ecco, l'abbiamo ripristinato, prego.
Dicevo, non è sicuramente una dote da 10.000 euro a cambiare il futuro del ragazzo o della ragazza in questione. Per esempio, io faccio un esempio di un'altra cosa concreta che noi abbiamo fatto, che è tanto criticata in queste settimane, che poi invece ha aiutato tanti giovani, che è la flat tax. Grazie alla Lega, in questo momento, se un ragazzo ha una bella idea che vuole trasformare in realtà, apre la sua partita IVA e paga il 5% per i primi anni di tasse. E questo sicuramente è molto più stimolante per un giovane, è molto più concreto e alimenterebbe anche in questo caso il mercato del lavoro. Io sono fortemente convinto, e ne resterò convinto, che non sono 10.000 euro dati una tantum senza un obiettivo e senza una destinazione a cambiare il futuro e la vita di un nostro giovane.
Ecco, sulla flat tax, torniamo un attimo su questo, Toccalini, perché quello che si stanno domandando in molti, magari lei ci può dare sicuramente una risposta più chiara, è nel momento in cui appunto alleggeriamo il peso delle imposte, poi quindi magari facendo appunto una tassa piatta di questo tipo, dove andiamo a recuperare gli introiti mancanti?
Ma sicuramente uscirebbero tantissimi introiti che in questo momento non ci sono, perlomeno per l'Agenzia delle Entrate. Io mi ricordo quando abbiamo ampliato la prima flat tax, quando abbiamo messo in campo la flat tax al 15 fino ai 65.000 euro, sono state aperte 2 milioni di partite IVA, quindi queste partite IVA non c'erano prima, sono emerse dopo appunto la nostra approvazione, e sarebbe esattamente lo stesso anche per i redditi superiori. È chiaro che però non si può agevolare solo il lavoratore autonomo, motivo per il quale noi abbiamo proposto nella cosiddetta fase 2, di cui sentirete parlare in questi giorni, che questo possa interagire anche con i lavoratori dipendenti. È un percorso non semplice sicuramente, però come non abbiamo avuto timore a portarlo avanti nel primo governo, nel famoso governo giallo-verde, non avremo timore anche a portarlo avanti nel prossimo Consiglio dei Ministri. Chiaramente, come avete visto, è anche nel programma del centrodestra. Al di là delle sensibilità di Forza Italia, di Fratelli d'Italia e di noi stessi, troveremo una quadra in modo tale da dare un servizio utile ai nostri cittadini e finalmente abbassare le tasse, cosa che il nostro paese ha veramente una grande necessità.
È nel programma del centrodestra che siamo riusciti a leggere ieri, poi a un certo punto ci dovrete aiutare sull'aliquota, perché mediare tra il 15 e il 20, tra il 15 di Salvini e il 23 di Silvio Berlusconi sicuramente non è semplice, però si va in quella direzione. E poi Toccalini, altro tema cruciale, quello dei NEET, cioè in un solo anno tra il 2020 e il 2021 la percentuale di NEET, che ricordiamo sono i ragazzi che non studiano e non lavorano nel nostro paese tra i 15 e i 24 anni, è aumentata arrivando al quasi al 20%, ed è una tendenza opposta praticamente a tutti i paesi dell'Unione Europea. Se l'Italia è prima in Unione Europea per numero di NEET, abbiamo un problema.
Sì, ha detto benissimo, noi purtroppo è uno dei tanti record negativi che deteniamo, quello di avere i NEET con un numero così alto rispetto alla media europea, però qua entra in gioco quello che dicevamo prima, anche il discorso del reinserimento all'interno della formazione professionale, quindi dare la possibilità a questi ragazzi di formarsi, di trovare una strada da percorrere, di conseguenza poi iniziare a lavorare, e sicuramente anche un coinvolgimento sociale, soprattutto dopo questi due anni drammatici di pandemia. Noi ricordiamoci che questi due anni hanno purtroppo massacrato i nostri giovani con le scuole chiuse, lo sport che non si poteva fare, la mancanza di socialità, e tutto questo ha portato poi tanti giovani ad avere problemi psicologici e a chiudersi in casa e non uscire, a non essere usciti neanche dopo che sono finite queste restrizioni. Quindi anche su questo bisogna intervenire, e anche in questo caso io sono convinto che non basta un altro bonus, che è il bonus psicologo, che è stato approvato nei mesi scorsi, ma ci vuole proprio una seria presa d'atto che il problema esiste e va affrontato, anche coinvolgendo secondo me i nostri amministratori locali, quindi i sindaci, i nostri assessori regionali, i nostri presidenti di regione, perché questi ragazzi si meritano un futuro dignitoso, si meritano un futuro sereno come magari c'era prima dell'inizio di questa maledetta pandemia, e questo sicuramente a partire da settembre già con le scuole aperte, che non chiuderanno più come abbiamo iscritto nel nostro programma di governo, questo sicuramente darà una grande mano. Si torna alla socialità, si torna alle strette di mano, si torna agli abbracci, si torna a finalmente a rivedersi magari anche dopo la scuola, senza avere speranza che ti chiude i bar e ti chiude qualsiasi cosa, e questo sicuramente agevolerà. Io sono convinto che finalmente pian piano inizieranno a calare e aumenteranno invece i lavoratori e le persone coinvolte nella nostra società.
Siamo quasi in chiusura, davvero l'ultimo tema davvero da approfondire, quello della scuola, che coinvolge anche tantissimi nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo al 378-378-1025. Ecco, la posizione della Lega da questo punto di vista, a partire appunto per esempio dalle lezioni in remoto, dalla DAD, e insomma leggevamo anche della volontà di introdurre un corso di primo soccorso a scuola, è vero?
Sì, assolutamente, perché noto alle cronache che purtroppo capita, ahimè, che ogni tanto qualche ragazzo ha un malore all'interno delle classi scolastiche, o gli stessi insegnanti o gli stessi operatori come bidelli e quant'altro, e ahimè, se sei fortunato che hai all'interno della classe, parlo soprattutto delle superiori, il ragazzo che il pomeriggio fa il volontario alla Croce Bianca, alla Croce Media, che quindi ha fatto quella tipologia di corsi, quei secondi sono fondamentali e riesce a salvarti, come i tanti defibrillatori che noi vorremmo installare all'interno delle scuole. Tanti casi purtroppo non sono così, e la fine delle storie è tragica. Quindi il motivo per il quale questo è un piccolo suggerimento che noi abbiamo dato e che vogliamo portare avanti, magari inserendolo proprio in quelle ore di educazione civica che abbiamo tanto richiesto, tanto voluto e abbiamo ottenuto quando eravamo al governo nel 2018, e questo sicuramente è un primo passo. È chiaro che sulla scuola però c'è tantissimo da fare, a partire dagli insegnanti che mancano. Anche quest'anno rischiamo a settembre di avere migliaia di classi senza l'insegnante, o con un insegnante che cambierà due o tre volte nel corso dell'anno, e poi alla fine come sempre ci rimettono i nostri giovani. Ma certo, poi quello che va fatto sicuramente è anche attualizzare i nostri programmi scolastici. Noi abbiamo dei programmi scolastici che sono fermi da anni, anche in questo caso il
mondo, che spesso non arrivano alla guerra fredda, sì, parlando di storia, che è una follia.
è quello, ma infatti è assurdo. Io ho una cuginetta che ha 9 anni, guardo ogni tanto per curiosità e vedo che tante volte si ferma esattamente il programma dove si fermava quando a scuola ci andavo io, quindi stiamo parlando ormai di 20 anni fa, di 25 anni fa, e di conseguenza questo è una cosa che non costa niente perché non è un investimento economico, è solo volontà politica che sicuramente noi metteremo in campo.
Allora, dal lavoro alla formazione, dalla scuola all'università, queste le proposte che ci ha illustrato Luca Toccalini, segretario federale della Lega Giovani, ricordando, e questo deve fare da sfondo a tutti gli appuntamenti che avremo quotidianamente da qui al 25 settembre, che il non voto non porta a cambiare nulla. Poi si può essere d'accordo, non si può essere d'accordo, ma insomma voltare la faccia sicuramente non risolve i problemi. Grazie Luca Toccalini, buona giornata.
Grazie,
buon lavoro.
Buona giornata.
Shirley Bassey, Never Never Never, qui su RTL 102.5, il nostro Millennium Hit 1973. Finisce No Stop News, saluto i miei tuoi boys, sì, ci siamo divertiti, il tempo vola, dall'isola sarda Massimo Lonigro, Enrico Galletti, ci vediamo e ci sentiamo domani.
Dall'idroscalo di Milano, Barbara Sala, ringraziamo i nostri registi, Pio Ingegno, Ricky Aristarco, Nicola Spilotros. Arrivano i colleghi della famiglia, belli come ogni mattina. Ovviamente noi torniamo domani mattina, puntuali, alle 6, Non Stop News. Ciao,
ciao
a tutti.
Il potere di appassionare. Il potere della nostra radiovisione. Il potere di essere umani. RTL 102.5. Very normal people.